Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Con l'aiuto di Dio vogliamo continuare e concludere a considerare il libro di Giobbe, libro che da anni è stato difficile per me di capire molto, soprattutto dal mezzo, e come ho detto l'ultimo insegnamento, wow, sto capendo per la prima volta alcuni dei tanti tesori di Giobbe. Cioè, quelli dall'inizio sono facili, quelli dalla fine, ma il mezzo. E ringrazio Dio per questo libro così ricco, che veramente ha delle verità fondamentali che prego che siano chiare stasera, che ci servono molto. Abbiamo visto nell'ultimo studio il messaggio di Elihu, che era molto diverso di quello dei tre amici. I tre amici avevano detto cose sbagliate. In fin dei conti avevano detto che il bene arriva a chi cammina bene, il male arriva a chi cammina male. E quindi, senza dirlo, implicavano che cosa? Se il bene arriva a chi fa del bene. Quindi, merito, che erano bravi, merito. Cioè, implicavano che loro stessi erano bravi, perché stavano godendo buona salute, eccetera, ma implicava che Dio benedice in base al merito di una persona. E quindi lì non c'è grazia, è merito, ma non è merito. Allora Dio condannava severamente alla fine del libro quelli tre uomini, e Elihu invece diceva che non è così. Allora a quel punto si arriva alla parte magari più bello del libro di Giobbe, si arriva al discorso che Dio ha con Giobbe. Allora, capitolo 38, fino alla fine è quasi tutto il discorso che Dio fa con Giobbe. Cos'è che Giobbe voleva sapere da Dio? Ricordate? Tutta la parte in centro. Cosa voleva sapere da Dio? Si era arrabbiato. Per poter capire questo, cosa voleva sapere? Qualcuno si ricorda? Cosa era successo a Giobbe? Che male gli era successo? Tutti i figli morti in un giorno. Stesso giorno? Tutti i suoi averi possessi, tutti, magari non la casa stessa, ma tutto il resto rubato o ucciso, uno o l'altro. Tutti i suoi servi che erano sicuramente cari a lui, tutti uccisi, se non quelli tre o quattro che sono venuti per dire le cose, e alla fine si è rimasto con solo la moglie, che capita purtroppo tristemente che anziché essere un incoraggiamento era un terribile ostacolo. Poi dopo cosa è successo? Lui ha reagito molto bene, poi cosa è successo? Secondo tempo? Sì. Ha perso la salute con una malattia che faceva avere ulcere dalla testa ai piedi, letteralmente, sotto sederi non poteva sedersi, sotto i piedi non poteva stare in piedi, dappertutto il corpo non poteva stragliarsi senza dolori. Terribile. Si sedeva in dolore perché non c'era altro da fare. Questi amici arrivano ed erano talmente scioccati. Non lo hanno riconosciuto all'inizio, che per 7 giorni, 7 notti sono rimasti in silenzio per terra accanto a lui, quanto grave era la sua condizione. Poi hanno iniziato ad attaccarlo. Tu stai male perché tu sei nel peccato, e lui comincia a difendersi, è diventato uno scontro molto duro. E poi Elihu si è arrabbiato con loro e con Giobbe, perché con Giobbe cercava di difendersi in modo indiretto accusando Dio. Io non sono nel peccato. Allora con quello Dio, quando ha finito Elihu, Dio entra e parla con Giobbe. Ricordate che questo libro fu scritto prima della Bibbia, prima di Mosè, che ha scritto Genesi in su, 5 libri, e quindi Dio ha parlato con lui, non c'era la Bibbia ancora. Allora leggo i primi versetti. L'Eterno rispose a Giobbe di mezzo alla tempesta e disse: chi è costui che oscura il mio disegno con parole prive di conoscenza? Lui sta parlando di Giobbe. Giobbe stesso parla applicando quello a se stesso in avanti, versetto 40, capitolo 42. Allora, Dio sta dicendo: chi è costui che oscura il mio disegno con parole prive di conoscenza? Giobbe, tu stai parlando con parole prive di conoscenza. Questo è un forte rimprovero da parte di Dio contro Giobbe. Dobbiamo considerare che cosa è che Dio aveva contro Giobbe. Perché il peccato di Giobbe spesso è un peccato nostro. Dio inizia il suo discorso facendo capire a Giobbe che non era giusto per Giobbe di domandare spiegazioni da Dio. E allora sarà Dio adesso che interrogerà Giobbe. Perché per noi di chiedere risposte da Dio è uscire dal nostro ruolo di creature. Non dobbiamo chiedere a Dio perché. Muore un figlio, un'ingiustizia succede quello. Non dobbiamo chiedere perché. Se Dio vuole rivelarci, lo farà. Perché chiedere perché implica che a noi serve quello per poter avere pace. È come per dire: non mi fido di te, tu devi spiegarmi, allora posso avere pace. Se mi dici perché lo fai e cosa farai con questo, allora posso stare bene, ma se no, non sto bene. E questo è il peccato di Giobbe. Volevo dire: devo capire perché, Dio, basta che mi ridici quello e avrò pace. E questo è un grave peccato, perché implica che Dio non ci basta. Invece quando io capisco, allora ok, sono d'accordo, hai ragione, era saggio, posso stare bene. Infatti Dio chiama Giobbe un uomo che ha parole prive di conoscenza. Allora Dio dice in versetto 3: orsù, cingiti i lombi come un prode, io ti interrogerò e tu mi risponderai. Anche questa è una forma di rimprovero a Giobbe per il suo atteggiamento di pretendere da Dio delle risposte. Tu che sei così forte di chiedere le mie risposte, allora farti uomo e farò io a te le domande. Allora, i prossimi capitoli, 38, 39, 40, 41, sono ricchissimi e vi suggerisco di leggerli tutti quanti in casa per avere un concetto più grande di chi è Dio. Non c'è passo della Bibbia che ci fa proprio capire quanto Dio è al di sopra di noi. E noi siamo nulla davanti a Dio. Per tempo non è che leggiamo tutto quanto di questi capitoli, però voglio prendere i pezzettini per capire un po' il filo di Dio, perché lui dice le stesse cose volta dopo volta. Allora, capitolo 38, versetto 4 a 7, chiede a Giobbe: dove eri tu quando io gettavo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ha stabilito le sue dimensioni, se lo sai? O chi traccia su di esso la corda per misurarla? Dove sono fissate le sue fondamenta? O chi posa la sua pietra angolare quando le stelle del mattino cantavano tutti insieme e tutti i figli di Dio mandavano grida di gioia? E lui va avanti e va avanti. Dove eri tu? Spiegami, spiegami. Allora, vi dico una cosa. In questo passo, questi capitoli, impariamo molto che non impariamo nessun altro posto. Di come era quando Dio ha creato la terra, perché Dio sta dicendo in mezzo alle domande. Dio cosa sta dicendo a Giobbe con questo? Sta dicendo a Giobbe: Giobbe, tu non sei nulla. Tu non sei nulla. Per esempio, versetto 8, 9, 10, 11, parla del mare. Leggo solo 8. Chi rinchiuse il mare con porte quando proruppe, come se uscisse dal grembo materno? Poi va avanti. Quando li tracciai un limite e li misi porte e barre, disse: tu arriverai fin qua, ma non oltre. Qui si arresteranno le tue onde superbe. Chi ha fatto questo, Giobbe? Te o me? Nei versetti 12 a 15, Dio parla dell'aurora. Dice per esempio in 12: da quando vivi hai mai comandato al mattino o insegnato all'aurora il suo posto? Dai, Giobbe, dimmi, hai mai comandato tu il mattino? Hai mai detto al sole, adesso devi alzarti? Hai mai detto all'aurora, adesso devi apparire sull'orizzonte? Io lo faccio tutti i giorni, e tu? Hai fatto una volta, Giobbe, una volta. Nel versetto 16-18, Dio parla della profondità e la larghezza del mare e della terra. E lui ricorda a Giobbe che non avevo mai visto il fondo dei mari o tutto il mondo. Allora chi è Giobbe da discutere con Dio? Cioè, Giobbe non aveva mai visto in fondo al mare. Ma noi abbiamo sommergibili se per vedere un pezzettino. Dio aveva visto tutto quando non c'era acqua. Conosce ogni dettaglio di tutti i fondi dei mari in tutto il mondo. Ha creato lui. Nell'ultima metà di capitolo 38, Dio parla delle cose al di sopra della terra, il cielo e la luce e le tenebre. Leggo per esempio versetto 19. Dove è la via che guida alle dimore della luce? E le tenebre? Dove è il loro luogo? Perché tu le possa condurre al loro posto, o possa conoscere i sentieri che portano alla loro casa. Ah, tu lo sai, perché eri già nato, e in numero dei tuoi giorni grandi. Questo è sarcasmo. Giobbe, tu non sai queste cose. Tu non hai questi giorni così antichi di conoscere tutto da quando il mondo è stato creato. Giobbe non sapeva come controllare la luce o le tenebre, ma Dio sì sa controllare la luce e le tenebre. Poco tempo fa abbiamo sentito un sermone che parlava di Dio che controllava le tenebre al di fuori del normale. Prima abbiamo sentito un'ombra che tornava indietro. E poi abbiamo sentito di quando è diventato buio per 3 ore sulla terra. Quando era? Alla crocifissione di Gesù. Dio ha fatto tenebre in mezzo alla giornata. Perché tutto appartiene a Dio. Noi, gli uomini, riescono a fare tenebre in mezzo alla giornata? Riescono? No. Poi 22 a 30. Dio chiede a Giobbe di spiegare la neve e la grandine, la pioggia e la brina. Leggo un pezzo, 22-23. Sei mai entrato nei depositi della neve? O hai forse visto i depositi della grandine che io tengo in serbo per i tempi di calamità e per il giorno della battaglia e della guerra? Dio sta dicendo, io controllo neve, brina, grandine e li mando quando voglio io. Tu, Giobbe, sei capace? Tu sai queste cose? Sei come me, Giobbe? E la risposta chiara è no, 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 ma Dio sì, sì, sì. 31 a 33, Dio invita Giobbe a guardare ancora più in alto, più delle tenebre e nuvole e grandine, ma alle stelle e le costellazioni. Che potere aveva Giobbe su queste cose, sulle stelle, sulle costellazioni, sulle pianete? Dio invece ha ogni potere su queste cose. Erano sue, ha creato lui queste cose. Poi, 34 a 38, Dio chiede a Giobbe della pioggia, dei fulmini. Leggo 34 e 35. Puoi tu far giungere la tua voce fino alle nubi affinché abbondanza di pioggia ti ricopra? Sei tu forse che scagli i fulmini dove devono andare, dicendoti, eccoci. Sei tu che controlli queste cose, Giobbe? Allora, cosa sta facendo Dio a Giobbe? Le sta facendo vedere due cose. Che cosa sta facendo vedere a Giobbe di se stesso? È nulla. È nulla. E che cosa sta facendo vedere a Giobbe di Dio? che è tutto. Non è grande, che grande implica più grande di noi, ma piccolo o grande. Dio è infinito, controlla tutto, tutto. Giobbe non capiva tutte queste cose, non capiva come funziona la pioggia e i fulmini, perché arrivano quando arrivano e prendono quel bersaglio e non quello, e perché succede questo. Magari noi crediamo di essere avanti a Giobbe, perché la scienza ci permette di capire tante cose che Giobbe non capiva, giusto? Però alla luce dell'infinita intelligenza di Dio, intelligenza che ha creato tutto da nulla, intelligenza che ha creato e mantiene tutto l'universo, e non solo, fa coordinare ogni aspetto dell'universo con tutti gli altri aspetti. Davanti a questa intelligenza, l'intelligenza di tutta l'umanità, l'umanità messa insieme, è nulla. Come Dio dichiara in Isaia 55, 8, 9, ricordate, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno, come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Anziché essere colpiti dalla grande intelligenza degli uomini, dovremmo essere meravigliati di quanto ignoranti siamo in confronto con l'intelligenza di Dio. Cioè, spesso noi vogliamo crederci molto avanzati. Guarda quello che abbiamo, questi attrezzi, questi computer, queste cose, navicelli spaziali. Ma alla luce di un Dio, qual è l'intelligenza di tutta l'umanità messa insieme davanti a Dio? Ed è ignoranza. Dio continua la sua interrogazione di Giobbe, passa a farle tante domande che riguardano il mondo degli animali. Per esempio, in 38-39, lui dice a 41, Giobbe, sei capace tu a dare da mangiare a tutti gli animali nel mondo? Leggo 39. Chi provvede al corvo il suo cibo quando i suoi piccini gridano a Dio e vanno errando senza cibo? Conosci tu il tempo in cui figliano le capre dalle rocce? O hai forse osservato quando le cerve partoriscono? Lui qui mostra Giobbe. No, Giobbe, queste cose sono al di là delle tue capacità. Nessun uomo può fare questo, ma Dio fa questo non con qualche animale, ma con tutti gli animali, in ogni nazione, in ogni luogo, in tutta la terra. Anche gli insetti, e gli uccelli, e i pesci. Dio continua a fare altre domande a Giobbe. Dio controlla ogni tipo animale, ogni pesce, ogni aspetto della natura. Tutto è stato disegnato da Dio in modo da essere come Dio ha voluto. Egli agisce come vuole e fa sì che tutto funziona nel modo che Egli ha creato tutto, che ha i limiti che Egli ha dato ad ogni creatura. Tutto viene da Dio, non esiste nulla per caso. Allora, Dio, abbiamo letto che Lui chiedeva a Giobbe delle nascite degli animali. Ma tu queste nascite li sai? Sei presente? Gestisci? Fai nascere sano quelli? Chiaramente la risposta a tutto questo è no, tutte quelle cose. Ma come posso io essere presente su mille montagne diverse per la nascita di mille, quelli erano le cervi o quelli capri di montagna? Non si arriva l'uomo. Figuriamoci di essere in mille posti contemporaneamente. No, no, no. Ma Dio, sì, sì, sì. Ciò che Dio sta aiutando Giobbe e noi a capire è che l'uomo non è capace di capire un avvenimento in sé, quanto di meno vedere come un avvenimento è collegato a 10.000 altri avvenimenti. Cioè, pensate a questo. Dio gestisce dettagli in modo che ogni dettaglio influisce 1.000 altri dettagli. E noi cerchiamo di capire un dettaglio, Dio gestisce quel dettaglio, ma lo gestisce pensando a 10.000 altre cose che sta per fare, e questo dettaglio determinerà qualcosa che determinerà qualcosa che determinerà qualcosa, e lui sta già pensando 1.000 anni in avanti, e ancora di più. Cioè, questo è Dio. Devo dire che, per quanto io uso la tecnologia, uso il computer, uso attrezzi, è anche un pericolo di essere presi dalla tecnologia, non capendo quanto la tecnologia è limitata. E se volete capire la tecnologia meglio, io sono vecchio, ed io ho avuto uno dei primi PC in 82, quando erano appena stati inventati. Allora, devo pensarci proprio, 86. Quello che aveva come processore, come RAM, come non esistevano dischi fissi. Ed erano niente in confronto con il computer di oggi. Erano solo testo, non c'era grafica di nessun tipo. Ma cellulari. Qualunque cosa è più potente di quello oggi. Gli aggeggi di oggi, un lettore MP3, stiamo lì, di potenza. Forse è più potente. Ah, memoria, molto di più, molto molto di più. E allora quello che noi abbiamo oggi sarà superato tantissimo in 10, 15, 20 anni, e quello sarà superato perché ancora siamo niente davanti a Dio, e Dio vuole che pensiamo a questo e che restiamo meravigliati. Capitolo 39, 5 e 8, Dio chiede a Giobbe degli animali selvatici, per esempio gli dice in 5, dice: chi lascia andare libero l'onagro? Chi ha sciolto i legami dell'asino selvatico? C'è chi, Giobbe? Chi ha messo questi animali nei posti selvatici? Chi? Chi ha fatto questo? Hai tu qualche potere su questi animali? È stato Dio a creare questi animali? È stato Dio a farli animali selvatici che vivono dove vuole Dio? Le vie dell'Eterno sono infinitamente al di sopra delle vie nostre. Passando poi da animale ad animale, vediamo ripetutamente che Dio è in controllo di tutto. L'uomo no. Per esempio, Dio parla del bufalo selvatico, è un tipo non domesticato che non riuscivano a domesticare. Versetto 9-10. Il bufalo è forse disposto a servirti o a passare la notte presso la tua mangiatoia? Puoi forse legare il bufalo con la corda per arare nel socco o perché le valli dietro a te? E Giobbe sapeva, ma no, il bufalo ti ammazzerebbe se cercassi. Sono gli animali che gli uomini non possono controllare, ma Dio controlla tutto. Dio passa poi per l'esempio dello struzzo, che è un animale con poca intelligenza, però è velocissima. Leggo 13-18. Le ali dello struzzo sbattono festosamente, ma non sono certe le ali e le piume della cicogna. Esso infatti abbonda le proprie uova per terra e le lascia riscaldare nella polvere, dimenticando che un piede può schiacciarle o una bestia dei campi capestarle. Tratta duramente i suoi piccoli come se non fossero suoi, ma la sua fatica senza alcun interesse è vana, perché Dio lo ha privato di sapienza e non le ha impartito l'intelligenza. Ma quando si alza in piedi per scappare, si beffa del cavallo e del suo cavaliere. Ok? Cosa sta dicendo Dio lì? Perché lo struzzo manca intelligenza? Perché Dio ha creato lo struzzo così. Tutto è stato creato come Dio ha voluto. L'uomo non ha alcun controllo. L'uomo non può dire: farò questo animale intelligente e quello con poca intelligenza. Devi accettare quello che Dio ha stabilito. E nello stesso modo Dio ha dato forza, va avanti, parla del cavallo potente. Chi ha fatto il cavallo così coraggioso e potente? Dio. Concludendo questo discorso sugli animali, Dio menziona l'aquila. E lui dice, per esempio, in 27, è al tuo comando che l'aquila si leva in alto e fa il suo nido nei luoghi elevati? Abita sulle rocce e rimane su rupi scossese. Dall'assù spia la preda, i suoi occhi scrutano lontano, i suoi piccoli succhiano sangue e dove sono gli uccisi, là essa si trova. Cioè, sei tu che comanda l'aquila, che va a fare il nido sopra qualche roccia, dove non puoi neanche tu arrivare? E sentendo questo, Giobbe sempre più piccolo si rende conto di essere. All'inizio del 40 Dio si ferma un attimo per chiedere a Giobbe perché ha rimproverato Dio. 40, i primi 5 versetti leggo. L'Eterno continuò a rispondere a Giobbe e disse: colui che contende con l'Onnipotente vuole forse correggerlo? Colui che rimprovera Dio, risponda a questo. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: ecco, sono così meschino, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho parlato una volta, ma non parlerò più. Sì, due volte, ma non aggiungerò altro. Signore, sono stato stolto in quello che avevo detto. Non ho più da dire. Signore, tutti quei discorsi di prima, non ho più da dire. Non ti chiedo perché hai fatto quello che hai fatto. Non ti chiedo. Giobbe, per la prima volta, comincia a conoscere Dio. Prima Giobbe credeva in Dio, ma non lo conosceva. Adesso comincia a conoscere Dio. Comincia a capire, oh sì, io sapevo intellettualmente che Dio è tutto, ma non capivo, non ci pensavo. Ma adesso che Dio mi ha fatto un corso, io posso solo fare questo, umiliarmi e dire: Signore, tu sei giusto in tutto quello che fai. Perdonami che ti ho chiesto. È peccato lamentarci in qualsiasi modo, di qualsiasi cosa, perché non esiste prova se non per la mano di Dio. Chi ha mandato la malattia a Giobbe? Principalmente, a livello primario, Satana, ma chi dietro le quinte? Chi ha mandato il vento nel deserto che ha fatto cadere la casa su tutti i suoi figli in un attimo? Satana, la Bibbia dice, ma dietro le quinte, Dio. E allora, la provvidenza di Dio controlla tutto. Abbiamo visto in capitolo 1 e 2 che Satana non può fare nulla se non specificamente con il permesso di Dio. Perciò è Dio che decide tutto. E allora a quel punto lamentarci vuol dire che stiamo lamentando contro Dio. Pur non menzionando Dio, è sempre contro Dio. E Dio non deve spiegare nulla a noi. Allora, in una situazione di autorità, genitori con figli, un coronello con un soldato di basso grado, chi è che richiede spiegazioni a chi? Il soldato dice al coronello: perché hai dato quell'ordine? Cioè, se non avete mai fatto militare, credetemi, no. Non è il ruolo di un soldato di dire: spiegami perché mi ha dato questi ordini. Perché mi ha fatto stare in quella caserma, non in quello. Cioè, no, non si fa. E sono solo uomini. Allora, quanto di meno si fa con Dio a chiederlo di spiegare? E Giobbe comincia a capire, ma Dio, pur Giobbe era veduto qui, Giobbe è umiliato e Dio, ah, allora Giobbe, hai capito? No, per un po' continua a martellare. Continua a mostrare a Giobbe quanto la sua posizione è sbagliata. Parla ancora dalla tempesta, mostrando a Giobbe il suo peccato, il peccato che anche noi abbiamo spesso. Quindi, nel versetto 6, 7 e 8, Giobbe mette in evidenza ancora di più il peccato di Giobbe. Le tornò allora rispose a Giobbe di mezzo alla tempesta e disse: Or su, cingiti i lombi, come un prode, e io ti interrogerò, e tu mi risponderai. La stessa cosa di prima. Vorresti proprio annullare il mio giudizio, condannare me per giustificare te stesso? Perché chiedendo a Dio, ma perché? Ma perché? Implicava, non accetto che sia giusto se non ti spieghi. Cioè, cosa implica quando chiedi perché? Tu implichi che non accetto che sia giusto finché non giustifichi quello che hai fatto con una buona spiegazione. Se mi convinci, allora, ma quindi questo è condannare Dio per giustificare se stesso. Allora, Dio sta aiutando Giobbe a capire che il suo lamentarsi, perché a me? Perché a me? Perché oggi? Proprio oggi? Che avevo tanto che dovevo fare? Quello è quello che ha detto Giobbe. Quello, lamentarsi così. Ma perché devono proprio trattarmi così, che non ho fatto nulla contro di loro? Perché Dio ha gestito tutto per mandarti quella prova, perché nulla arriva se non secondo il permesso di Dio, e tutto quello che Dio fa è perfetto ed è giusto. Domanda. Dio sta dicendo a Giobbe, pensate a questo, questo bisogna proprio riflettere. Dio sta dicendo a Giobbe che quello che Dio fa è giusto solo perché Dio lo ha fatto? Oppure è giusto perché entra certi parametri per renderlo giusto? Cosa sta dicendo Dio a Giobbe qui? Lui sta dicendo, Giobbe, qualunque cosa che faccio è giusto. O sta dicendo, ma Giobbe è giusto perché guarda, guarda. Vedi che questo porta al bene, questo porta qui e questo combina quello. Ah, hai ragione. Sì, sì, è giusto Dio. No, no, no. Lui non ha dato nessuna spiegazione a Giobbe. Ha solo fatto capire che lui è sovrano. Assolutamente sovrano. E allora la risposta alla domanda è: Dio sta dicendo a Giobbe che quello che fa è giusto perché lui ha fatto essendo Dio sovrano? La risposta è assolutamente sì. Dio è il metro di che cos'è giusto. Cioè, non esiste un altro metro. Non è che non si può valutare se quello che Dio ha fatto è giusto, perché non esiste un metro. Dio è il metro. È giusto perché Dio lo ha fatto. Dio è l'unico metro nell'universo di che cos'è giusto e sbagliato. Dio è il metro. Tutto quello che Dio fa, fa secondo il suo carattere, in linea di quello che Dio stesso è, e Dio è giustizia, Dio è santità, Dio è onnisciente, Dio è perfetto in tutto quello che fa. Il nostro problema è che noi non siamo capaci a capire che è la minima parte di quello che Dio fa. Quando noi consideriamo qualcosa, noi valutiamo che cosa, di solito. Vediamo la cosa e dove ci porterà domani. E se siamo molto in avanti, dove ci porterà fra un mese. Anche fra qualche anno. Dio, invece, ha un piano eterno. E lui fa cose oggi che sono legate a cose che succederanno fra mille anni. Infatti, nell'Antico Testamento, quante volte vediamo avvenimenti che avevano a che fare con cose secoli dopo? Perché Dio ha dato a Giuseppe, il figlio di Giacobbe, sogni che lui avrebbe regnato sui suoi fratelli? Perché ha fatto sì che Rachele, la moglie che Giacobbe amava di più e voleva figli da lei, non poteva avere figli finché non erano nati tutti quegli altri? E poi è nato Giacobbe e Giuseppe. E poi il padre, oh, questo è il figlio che sognavo da anni, lo avevo come preferito. E poi questo figlio ha avuto questi sogni che sia i genitori che i fratelli si sarebbero inginocchiati davanti a lui. E questo ha suscitato che cosa nei suoi fratelli? Gelosia. In modo che hanno deciso di ucciderlo, ma all'ultimo momento hanno cambiato idea per causa di uno di loro. Lo hanno mandato dove? In Egitto, come Dio aveva detto ad Abramo. E poi perché Dio ha fatto sì che il faraone voleva uccidere i suoi coppieri e panettieri, era messo in carcere, alla fine ha cambiato idea, però Giuseppe ha avuto, Dio ha mostrato a lui i sogni che Dio aveva dato a loro, per far sì che Giuseppe diventava vice faraone? E perché quello? E perché Dio ha mandato una carestia che ha fatto sì che in Israele dovevano scappare in Egitto, che solo lì c'era cibo, che Dio aveva fatto vedere a Giuseppe come avere cibo? Ma era solo per salvare loro o che perché Dio voleva fondare un popolo lì che sarebbero poi cresciuti a milioni di persone dopo 400 anni, però schiavi? Perché poi Dio avrebbe liberato loro e fatto diventare il suo popolo, fatto un patto con loro, un patto che già parlava ancora di più di Cristo Gesù, con il Tempio e tutto quanto. Cioè, tutto quello che è successo nella vita di Giuseppe serviva per farci arrivare ad avere Cristo, per avere la salvezza. E se Gesù, Giuseppe avesse cercato umanamente di capire, impossibile, perché riguardava cose che succedevano dopo 1000 anni e più. E anche la nostra vita riguarda non solo la nostra vita, ma noi tendiamo ad essere, se tu sei come me, tu pensi molto a due persone, a te stesso e a Dio, e pensi a cose Dio dovrebbe fare per te, e come dovrebbe benedire te, come se Dio esistesse per curare la tua vita. E io non voglio fare quello, non voglio stare lì, non voglio mangiare quello, non voglio avere quello, non voglio quelle prove. Signore! Invece noi facciamo parte, piccola parte, grandemente amati, di un grande piano. E nelle volte nel piano di Dio c'è sofferenza, persecuzione e la vita terrena finisce male. Però fa parte di un piano buono, molto buono. Allora Giobbe stava capendo questo. Quello che Dio fa è sempre giusto perché questo è il suo mondo. Esiste, creato da lui, per mezzo di lui e per lui. Gesù Cristo è Dio. Colossesi 1, 15, 17, uno dei brani più grandi, più importanti della divinità di Cristo. Leggo. Egli, Gesù Cristo, è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui, in Cristo, sono state create tutte le cose. Quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà, Satana, gli angeli, tutti creati da Cristo. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Se conosci un po' della fisica, noi siamo fatti di atomi, che sono fatti di neutroni e protoni e elettroni, e girano l'uno intorno all'altro. E cosa li tiene insieme? Gesù Cristo. Tutte le cose sono state create per mezzo di Gesù e in vista di Gesù, cioè per Lui, per Dio. Tutto che Dio fa è perfetto e giusto perché Dio fa per se stesso. E Dio è giusto, e tutto che fa è conforme alla sua giustizia. E quello che fa porta ad abbassare gli orgogliosi e innalzare gli umili. Notate le parole di Dio a Giobbe in 10 e 14. Siamo in capitolo 40. O inizio con 9. Hai tu un braccio come quello di Dio e puoi tornare con una voce pari alla sua? Adornati dunque di maestà e di magnificenza e rivestiti di gloria e di splendore. Da libero sfogo ai furori della tua ira. Guarda tutti i superbi e abbassali. Guarda tutti i superbi e umiliali. E schiaccia i malvagi ovunque si trovino. Seppellisci nella polvere tutti insieme. Richiudili in luoghi segreti. Allora anch'io ti loderò, Giobbe, perché la tua destra ti ha dato vittoria. Dio è stato gentile e delicato con Giobbe nel mostrare il suo peccato a lui. Cioè, questo è Giobbe, non voglio offenderti, voglio aiutarti a capire questo, però con questo, fratelli e sorelle, scusate, questo è duro. È duro perché Dio amava Giobbe e voleva che Giobbe avesse la benedizione più grande di tutti. Comunione con Dio, capendo di più chi è Dio. È l'unico modo per Giobbe di capire di più chi è Dio. Giobbe, che uomo era Giobbe, capitolo 1 e 2? Ricordate, era integro, giusto, temeva Dio e fuggiva il male. Quindi Giobbe voleva crescere. E Dio dice, va bene, vuoi crescere? Devo mostrarti il tuo peccato. Ma io sono un uomo giusto. Giobbe, con i suoi amici, parlava del suo peccato o parlava di quanto era giusto? Lui combatteva contro questi uomini dicendo, io sono giusto. E Dio diceva, allora io devo schiacciarti per mostrarti che non sei giusto. Devo proprio mescolare bene la vita e quell'ingiustizia, quell'orgoglio che hai nascosto in fondo, che nessuno vede, neanche tu, faccio arrivare a galla. E quando vogliamo crescere, come cresciamo? Dio fa arrivare a galla il nostro peccato. Questi sono i momenti di crescita più grande. E Dio sta dicendo, se tu fossi come me, ti adorerei, ma non sei come me. Tu non sei glorioso, non hai maestà, non hai questa sovranità. E quindi tu non sei capace ad implicare che quello che faccio è mai sbagliato. Piuttosto, Giobbe, tu hai bisogno di umiliarti davanti a me, perché solamente umiliato davanti a me puoi stare vicino a me. Così dice più volte nei Salmi. Dio è vicino a chi? Gli umili, e lontano da chi? Gli altieri, i superbi. E Dio, amando Giobbe, voleva portarlo più vicino a sé. Ma c'era un problema, l'orgoglio nascosto di Giobbe, un uomo di Dio. E questo libro dimostra il cuore di Dio e quello che fa per portarci più vicino a sé. Ci mostra sempre più il nostro peccato. Allora, qua in Giobbe, Dio ci sta mostrando delle verità importantissime da capire e poi da applicare alla nostra vita. In altre parole, dobbiamo non solo leggere queste parole e capire, ma dobbiamo noi fondare la nostra vita sulle verità che Dio ci rivela qua, in questo libro importante. Allora, io vedo quattro lezioni che vorrei dirvi, che da cui possiamo trarre delle verità che Dio rivela a Giobbe, e sono per noi, perché ha messo nella Bibbia, sono per noi. Prima, dobbiamo credere con tutto il nostro cuore che Dio è assolutamente sovrano. Se fate appunti, dobbiamo credere che Dio è veramente sovrano. Nulla succede al di fuori della volontà di Dio. Questo non vuol dire che siamo noi in grado di capire perché Dio ha gestito così. Anzi, Giobbe ci insegna proprio che non siamo in grado, ma dobbiamo capire che Dio è in controllo e abbiamo bisogno di pregare spesso che Dio ci darà la fede di credere questa verità anche nei momenti più difficili della vita. Se mi arriva un bene, posso dire, ah, Signore, Tu sei in controllo, grazie. Ma quando mi arriva un male terribile e non c'è spiegazione umana, devo solo aggrapparmi alla sovranità di Dio. Secondo, dobbiamo credere con tutto il nostro cuore che tutto quello che Dio fa è giusto e buono. Essendo noi estremamente limitati nella nostra conoscenza, non possiamo sempre capire come Dio userà una data situazione per il bene. Giuseppe, in carcere in Egitto, non poteva capire. Non poteva. Impossibile. Ma Dio aveva un motivo, un buon motivo. E anche noi abbiamo bisogno perciò di pregare, dicendo, Signore, dacci la fede, perché bisogna crederci per fede, perché non sempre possiamo vedere, a credere la verità che tutto quello che fai tu è giusto e buono. Chiaramente ci aiuta tanto vedere gli esempi della Bibbia. Ho appena menzionato Giuseppe in Egitto. Ci sono tanti esempi dove possiamo capire dalla Bibbia, è vero, sarebbe stato impossibile vedere quello. Ma Dio aveva gestito tutto. Terzo, dobbiamo ravvederci. Ogni volta che dubitiamo Dio o che vediamo in brutta luce qualche cosa che la provvidenza di Dio ha mandato nella nostra vita, preghiamo Dio di farci riconoscere che il nostro lamentarci o dubitarci è peccato. Umiliamoci davanti a Dio e riconosciamo questo. E quarto, dobbiamo accettare con pace nel cuore la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta buona volontà di Dio. Giobbe ha accettato la volontà di Dio all'inizio del libro. Non so se voi conoscete il nome George Mueller. George Mueller era un uomo molto famoso, famoso dopo la morte. Lui in Inghilterra, negli anni da 1800-1880, circa in quella fascia di età, aveva per anni un orfanotrofio, quando c'era grande povertà. E che aveva questo orfanotrofio pieno di bambini, giusto, George Mueller? E spesso, con tutti questi bambini, non c'era nulla da mangiare. E George Mueller ha deciso di mai dire a nessuno del bisogno. Quindi poteva avere 200 bambini morendo di fame e non diceva niente. Ma pregava, pregava, pregava. E Dio ha sempre mandato cibo. Spesso all'ultimo momento. E Dio veramente, un esempio solo, come si dice, carro tirato da cavalli, si diceva carro, coccia, si è rotto davanti le porte dell'orfanotrofio. Era pieno di latte, che lui, questo qui, aveva mandato a tutti i contadini, prendendo latte per portarlo in città. E si è rotto, la rotta, pum, cade proprio davanti alla porta e non si poteva riparare. E allora dico, ma tutto questo latte va male e tutti i bambini stavano lì affamatissimi. E quindi avevano tutto latte. Cioè Dio ha mandato doni, cibo, tutto. George Mueller era un uomo di Dio, era molto conosciuto per quanto era un uomo di fede. Allora, quando sua moglie Mary morì, febbraio 1870, dopo 39 anni di matrimonio, lui predicò al suo funerale e disse: sento la mancanza innumerevoli modi, la mancanza di Mary, e so che sentirò la sua mancanza sempre di più, perché era morta da un giorno o due giorni. Però, come figlio di Dio e come servo del Signore Gesù, mi inginocchio. Sono soddisfatto con la volontà del mio Padre Celeste. E cerco, tramite una sottomissione perfetta alla sua volontà, di glorificarlo. Io bacio continuamente la mano che mi ha afflitto così. Io non odio, non mi arrabbio con la mano che mi ha afflitto così. Bacio la mano, un segno di amore, di affetto e di reverenza. Dico lui della mano che mi ha afflitto così. Questo è un esempio del cuore che ci serve veri quando ci succedono le cose brutte in piccolo o in grande. Quale dei due ci serve questo tipo di cuore? Tutti e due. Perché se non accettiamo le cose piccole, come accetteremo le cose grandi? Se mi permetti di lamentarmi per le cose piccole, come posso avere pace nelle cose grandi? Tornando a Giobbe, quando Dio aveva finito la sua interrogazione di Giobbe, quando aveva finito a mostrare a Giobbe quanto Dio è tutto e Giobbe era nulla, allora Giobbe dichiara quello che leggiamo in 42:5. Giobbe 42:5. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto di me stesso e mi pento sulla polvere e cenere. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Giobbe non aveva visto Dio fisicamente, non sta dicendo quello, ma sta dicendo prima avevo sentito di te. Cose tramandate da Adamo e da Noè. Ma adesso che mi hai parlato, mi hai fatto vedere chi sei nella creazione, adesso capisco chi sei molto di più. Ti conosco a persona. Allora, avendo visto qualcosa della gloria di Dio, Giobbe era umiliato. E ricordatevi di questo. Ogni volta che noi vediamo più della gloria di Dio, e se vuoi crescere hai bisogno di vedere sempre più Dio, l'unica risposta vera, cioè, perché se non c'è questo non hai visto più della gloria di Dio. Nella Bibbia, ogni volta che un uomo vede qualcosa della gloria di Dio, qual è la risposta? Sempre uguale. Isaia, Giovanni che vede Gesù in Apocalisse 1, Isaia 6, è sempre lo stesso. Qual è? Umiliazioni, umiliazioni. Giobbe qui cosa dice? Dice, provo disgusto di me stesso e mi pento sulla polvere e cenere. Qual è la nostra tendenza naturale di umiliarci o combattere per quello che vogliamo noi? Qual è la nostra tendenza umana di combattere per avere quello che vogliamo noi? Qual è la via della benedizione? Umiliarci e accettare quello che la mano di Dio ci manda. Avendo visto la gloria di Dio, Giobbe si era umiliato, che è l'unica risposta quando vediamo la gloria di Dio. Prima che Giobbe avesse visto Dio nella sua gloria, Giobbe si vedeva come giusto. E in confronto con gli altri uomini era stragiusto. E lui era pronto a combattere per dimostrare la sua giustizia agli altri. Ora, avendo capito molto di più chi è Dio, vede meglio chi è se stesso. E perciò si ravvede. Non parla più della sua giustizia, ma del suo peccato. Qualunque volta che non siamo aggravati del nostro peccato, o qualunque volta che non riconosciamo di non meritare la bontà di Dio, siamo nel peccato e siamo nel pericolo. E abbiamo bisogno di pregare Dio di mostrarci più di Lui per far vedere più di noi stessi. Non serve capire solo più dottrina, dobbiamo capire più la persona di Dio, la gloria di Dio, la maestà di Dio. Allora, possiamo, vedendo questo, possiamo allora riposarci in Dio. Le sofferenze di Giobbe si sono servite nelle mani di Dio per un grande bene, la santificazione di Giobbe. Ma Giobbe ancora aveva le ulcere a questo punto. E prima di guarirlo, Dio ha fatto due altre opere. Prima di guarirlo e benedirlo in modo terreno per farlo capire che il tuo ravvedimento ho accettato. Ricordate che Giobbe non aveva la Bibbia. Prima di tutto, Dio batte giù l'orgoglio di questi tre amici, Elifaz, Bildad e Zophar. Leggete capitolo 42, 7, 8, 9. Ora, dopo che l'Eterno ebbe rivolto queste parole a Giobbe, l'Eterno disse ad Elifaz di Teman: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe. Ora dunque prendete con voi sette torri e sette montoni, andate dal mio servo Giobbe e offrite un olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi, e così per riguardo a lui non vi tratterò secondo la vostra follia, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe. Allora, questi uomini avevano peccato contro Dio con orgoglio, e Dio umilia loro, prima di tutto dicendo che avevano sbagliato, ma umilia loro in un altro modo. Che cosa dovevano fare per essere perdonati? Cosa avevano detto a Giobbe? Cosa avevano detto e implicato a Giobbe? Tu sei nel peccato e noi no. E per essere perdonati cosa dovevano fare? Doveva andare e prostrarsi davanti a Giobbe, offrire questi sacrifici, e lui doveva fare questi sacrifici e pregare per loro. E dice: per riguardo di Giobbe vi perdonerò. Quindi questo era veramente abbassare il loro orgoglio. Questi tre amici credevano che ci sarà sempre giustizia in questa vita e che chi cammina bene avrà sempre benedizione eterna. E Giobbe aveva detto: non è così. Giobbe aveva parlato direttamente in quello. Quindi Dio umilia loro per perdonarli la grazia di Dio, perché non meritavano il perdono. Ma c'è un'altra cosa qui. Per poter pregare per questi tre uomini, Giobbe doveva umiliarsi, perché Giobbe doveva benedire quello che erano, in un certo senso, i suoi avversari. Giobbe doveva benedire coloro che avevano maledetto lui. Tu sei nel peccato. Giobbe doveva ripagare il male con il bene. Giobbe era ravveduto. Ricordate che se tu sei veramente ravveduto, sei ben pronto a perdonare gli altri. Gesù in Matteo 6,14 dice: se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. E se no, no. Perché se tu non sei pronto a perdonare gli altri, tu non sei ravveduto per i tuoi peccati. Nel caso di Giobbe, Giobbe era veramente ravveduto, e perciò era pronto anche a perdonare i suoi amici e a pregare per loro. L'opera di Dio in Giobbe, tramite le sue sofferenze, ha prodotto un buon frutto. Allora in versetto 9 dice, ho letto, l'Eterno ebbe riguardo a Giobbe nella sua preghiera per loro. Accettò la preghiera di Giobbe e perdonò questi uomini. Allora, questo vuol dire che Giobbe era già stato perdonato da Dio. E poi Dio gli ridà la salute, 10 nuovi figli e doppio di tutto quello che aveva prima. Allora, come ho accennato nell'ultimo studio, nonostante che Giobbe era un uomo giusto e integro, sotto sotto nella sua vita c'era ancora dell'orgoglio, molto nascosto, però c'era. E non si vedeva questo. Infatti, vuoi vedere i tuoi peccati? Chiedi a Dio: mostrami i miei peccati, e come risponderà? Ti manderà situazioni che non sopporti. Perché finché la vita va tutto liscio come vuoi tu, siamo buoni. Prendimi un pagano dove tutti la trattano come il re e lui è gentile con tutti. Un pagano. Quanto di più noi. Calpesti i piedi, metti in situazioni difficilissime e tutta la cattiveria, tutto l'orgoglio, tutto il peccato viene a galla. E Dio amava Giobbe così tanto, volendo benedirlo, che ha fatto arrivare a galla. Dio, chi ha mandato questi tre amici? Chi ha permesso loro di avere queste dottrine così storte? Cioè, Giobbe aveva fatto bene con solo la malattia. Erano gli amici che proprio era insopportabile. Ma era Dio che aveva la provvidenza di Dio mandato anche quello a Giobbe, per far crescere Giobbe, per santificare Giobbe. Lodiamo Dio, perché Dio ci permette in Giobbe a riconoscere che Dio sa quello che sta facendo. Ma era Satana che voleva fare del male. Era Satana che voleva crocifiggere Gesù Cristo. Ma era già il piano di Dio. E io prego che possiamo imparare da questo libro l'importanza di fidarci di Dio in tutto quello che Egli fa nelle nostre vite. Non perché comprendiamo cosa sta facendo, ma perché sappiamo che Dio non sbaglia. Egli non sbaglia mai quando manda il bene o il male nella nostra vita. E Lui non smette mai di amarci. Nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo Gesù, né sofferenza, né persecuzione e né la morte. L'amore perfetto di Dio non è mai in conflitto con la saggezza assoluta di Dio. L'amore di Dio, la saggezza di Dio, la santità di Dio, la giustizia di Dio, tutti gli attributi di Dio collaborano perfettamente insieme. Chiudo con un commento di Giobbe che leggiamo nel Nuovo Testamento in Giacomo 5:11. Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe? Avete visto la sorte finale che il Signore gli riservò? Poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Il Signore è pieno nella tua vita di misericordia e di compassione. Stai ringraziando Dio per quello. Stai ringraziando Dio, qualunque siano le prove, che è pieno di misericordia, di compassione, di amore, di saggezza. E sta gestendo tutto perfettamente. Stai ringraziando Dio per le prove. Non che la prova è piacevole, no, ma perché Dio sta usando la prova. Questa è la lezione che impariamo da Giobbe, o che possiamo applicarla alla nostra vita. Preghiamo. Oh Signore, Giobbe, all'inizio del libro, non alla fine, era molto avanti a dove stiamo noi. Ed eppure Giobbe aveva del peccato. E dovevi tu mandare afflizioni terribili per aiutarlo a riconoscere quel peccato, per poter ravvedersi. Allora le sofferenze servivano. Chiaramente nemmeno qui Satana sapeva che il male che lui voleva mandare nella vita di Giobbe era in realtà un immenso bene. Oh Padre, quanto spesso manchiamo la fede che tu sai quello che stai facendo. Quanto spesso dubitiamo il tuo amore, non in senso palese e diretto, ma in modo indiretto, quando ci lamentiamo e mormoriamo e ci agitiamo. Perdonaci. Ma quando Giobbe ha cominciato a capire, tu hai continuato a martellare. Allora, farci capire, veramente capire, la gravità del nostro peccato. Perché vogliamo crescere. Se siamo veramente salvati, vogliamo crescere, Padre, e ti prego di operare affinché possiamo crescere. Manda qualunque prova, qualunque sofferenza, qualunque ingiustizia umana. Sai tu quello. Basta che ci fai crescere e conoscerti di più. Grazie per questa lezione nel libro di Giobbe. Opera anche in noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.